escluso il pasto al ristorante, che comunque appunto ha questo senso che dirò, da molti anni, da moltissimi anni partecipo a molte feste di nozze, e pur non andando appunto al ristorante, però due o tre volte sono andato nella mia vita e mi pare di aver capito come va pressappoco. E comunque alle feste partecipo in maniera significativa, perché come potete pensare si fa tutto il percorso insieme, ci si conosce, si fanno dei grossi discorsi come quelli che stiamo facendo qui, i giovani che attualmente si preparano, poi con ciascuna coppia ci si trova tre o quattro volte, si preparano le carte, ma poi le cerimonie, poi appunto lo stile celebrativo, eccetera. Quindi partecipo ai preparativi e poi alla celebrazione. E poi anche ho la fortuna di condividere con molto di loro anche poi gli anni seguenti, quindi molte coppie al cui matrimonio ho partecipato, poi insomma, abbiamo navigato insieme ormai per molti anni con qualcuno, no? E quindi capisco un po' quello che è successo quel giorno a Cana di Galilea, perché quei due ragazzi, come tutti i giovani che si sposano, ci avevano messo dei mesi a fare i preparativi, avevano preparato tutto per bene, soprattutto il loro cuore alla festa del loro matrimonio, che è il giorno della vita, no? Poi era successo a loro, come succede a tutti, che la festa non è un granché. Cioè, uno dice, cioè tu vedi i partecipanti ai matrimoni così, dai, svegliatevi, c'è festa, ragazzi, no? Però è difficile far festa, appunto. Succede normalmente che gli sposi che hanno preparato tutto così bene vedono poi la festa che degenera, che viene meno, capito? Si esaurisce, no? Succede, mi pare, a tutte le feste di matrimonio, ma di per sé anche a tutte le feste che gli uomini mettono in piedi. E per fortuna non si stancano di mettere in piedi, appunto. Per fortuna gli uomini continuano a immaginare, a preparare, a attendere la festa. Ma succede sempre così, che mentre prepari il cuore si scalda. Quando arriva? Sì. Finché è soltanto attesa, immaginata, desiderata, la festa è bella, attraente, vera, appunto, perché appunto la misura della festa è il desiderio, e quello, sai, è infinito, cioè quello ti fa vivere la festa come è, come dovrebbe essere, come qualcosa di pieno, tutto bello, hai capito, addirittura come qualcosa che sprofonda nel mistero, no? Quando arriva invece tutto corre via verso la fine e i limiti si fanno evidenti, insopportabili. Le parole nelle feste, per lo più, non sono all'altezza, sono banali, no? I gesti sono in genere poco spontanei, no? Sembra che si sia in un abito da recita quasi, no? Uno dice, se riesco a tirarmi via la cravatta e la giacca e a vivere come ho voglia tirando un calcio, un pallone adesso, no? E le cose sembrano irreali, appunto, la gioia sembra forzata, recitata, ma non perché appunto stia nell'intenzione di qualcuno, è che noi siamo così, cioè siamo bravi solo a aspettare, a concludere, non siamo eccelsi. Cioè tutto sembra in qualche maniera, proprio nella festa, sgonfiarsi e rivelare il vuoto, cioè il vino viene a mancare, appunto, no? Nel più bello. E quindi la domanda che l'uomo poi si porta dietro continuamente è se queste feste che mettiamo in piedi sono vere, se ci si può credere, o si deve smantellarle, smascherare il loro carattere di illusione. Perché appunto il discorso è molto, perché dire se è solo la festa, è andata a buca o più o meno bene, ma sopportiamo, insomma. Ma il problema è che la festa, per sua definizione, celebra la vita, no? Cioè, la festa dovrebbe essere la rivelazione di ciò che nei giorni feriali si vive ma resta nascosto, soffocato, magari ce ne dimentichiamo, oppure non ce lo permettono i ritmi, le persone, gli inghippi, i disturbi, no? Che ci dà. E cioè, cos'è che resta nascosto nella vita quotidiana e che la festa dovrebbe rivelare? Il desiderio e l'attesa di una vita vera, di qualcosa di vero, la conferma che la vita è consistente, è vera. In questo senso i limiti della festa fanno nascere un timore, in qualche maniera è un cattivo presagio, cioè il vuoto della festa sarà forse il segno del vuoto di tutta la nostra vita. Tant'è che tanti alla festa preferiscono aver qualcosa da fare, non star da soli a computer o far qualcosa, così almeno hanno un senso. Il segno che la nostra vita, cioè, è così, va come va e basta, senza rimandi, senza attese, senza speranza, senza fede, appunto. È come se la festa venisse a dichiarare la nostra incredulità, Cioè si recita nella festa, la festa non siamo bravi a viverla perché non ci crediamo, La festa con la sua delusione non ci convince, non ci aiuta a credere, non crediamo alla festa, ma perché non crediamo che la nostra vita sia una festa? O la vigilia di una festa, o l'attesa di una festa, o un cammino che troverà conclusione in una festa, appunto. Cioè questo è il presagio brutto. Ma questo vale anche sul piano sociale, non so, io credo lo avvertiamo tutti, sì, facciamo ancora il carnevale, anche con i bambini, facciamo... Ma per me io trovo difficilissimo trovare qualcosa di vero in queste cose. Cioè, questa è una società che, ditemi voi, com'è possibile, mica sarà festa tutta quella roba recitata in televisione, continuano a ballare, danzare, ridere, ma quello lì è proprio lo svilimento totale della festa, no? Pagata, recitata, finta, no? E ovviamente questo attiene la povertà delle feste sociali e la rivelazione del fatto che la società non ha un'anima. Cioè, non abbiamo motivo di gioire dell'essere insieme, perché si fa festa, ma persino la festa patronale che facciamo andando nei quartieri è una sorta di mendicanti che vanno a dire ma no, non pensereste che si potrebbe fare un po' più festa tra noi, no? E sono solo alcuni ragazzetti che, poverini, un po' spensierati, ballano, girano, quei due o tre che hanno preparato i giochi, ma la gente non fa festa. No. E in questo caso, appunto, in questo caso, la festa, questa è la questione che succede a Cana, la festa è questo matrimonio, il matrimonio è una festa, e non solo il giorno di nozze, perché capisci il fatto di avere, anche se mancasse il vino, ma chi se ne frega, se vedi sti ragazzi contenti, se siamo contenti noi, no? Il problema, appunto, il matrimonio è una festa, non solo il giorno delle nozze, ma la lunga vita che l'uomo e la donna trascorreranno insieme. Oppure noi siamo già rassegnati che quella vita insieme avrà il destino di tutte le cose degli uomini, cioè sarà così perché viene. E soprattutto sarà come tutte le cose degli uomini che si consumano, si corrodono, che alla fine degenerano, che sarà così per il matrimonio come per tutte le cose belle che l'uomo sogna, che all'inizio tutti servono il vino buono, poi quando gli ospiti sono stanchi, un po' confusi, quello meno buono, o addirittura il vino non c'è più, no? Il ragazzo e la ragazza che si incontrano miracolosamente, questa è la parabola della vita, no? Che si innamorano, si conoscono, si amano, scoprono di intendersi, di trovare l'uno nell'altro il senso, la pienezza della vita che cercavano, sorpresi, riconoscenti per ciò che sta loro accadendo, pieni di gioia. Ricordate la parabola che raccontava Gesù, avendo trovato il tesoro, vendono tutto e pieni di gioia, investono, no? Investono tutto in questa vita a due, in una vita futura che è piena di promesse e quasi senza ombra. Però quando il futuro diventa presente, Quando la vita a due si fa esperienza quotidiana, il progetto che era elaborato dal desiderio comincia a tradursi nella trama dei giorni, dei rapporti sociali, emerge necessariamente anche l'aspetto faticoso, incerto dell'amore, la sua opacità, i suoi limiti, le sue rudezze, le sue perversità, le sue cattiverie, le sue insensibilità. E si insinuano tentazioni, dubbi, sospetti reciproci. E allora cosa dire? Che allora è stata un'illusione? Che la festa vera non è il matrimonio, come si va pensando oggi, no? Ma la passione. Non è il matrimonio, è l'amore che vale. Cioè intendi passione, appunto. Non la vita intera, ma un giorno solo. Non l'istituzione, ma l'amore. Perché il matrimonio è la tomba dell'amore, no? Questo è ciò che si pensa, mi pare. O non sarà appunto che più radicalmente il tempo della vigilia, perché vale per l'amore, vale per il matrimonio, ma vale per tutto, che noi possiamo gioire solo della vigilia. Il tempo della vigilia, della speranza, era tempo di illusione, un sabato, il sabato del villaggio appunto, il sabato a cui non è concesso mai di conoscere il giorno di festa. Oppure, come dice Coelet, dopo aver assaggiato tutto, vi dico che tutto ha sapore di vanità, appunto. Sarà così. O sarà come quell'attesa inutile di Godot, un aspettare l'inesistente Godot ammazzando il tempo, letteralmente ammazzandolo, annegandolo, ingannando il tempo, come si dice giustamente, cioè prendendolo come inganno, appunto. Questa conclusione scettica e cinica sul senso della vita è una possibilità. Ed è, diciamolo francamente, perché qualcuno è più coraggioso, lo dice. Qualcuno è un po' più furbo, che so, un po' meno coraggioso, non lo dice, ma fa così. Cioè sbatti via la vita al momento e basta, no? Non c'è fede, non c'è speranza, non c'è costruzione, non c'è dedizione. Non si crede nella vita, la si vivacchia, appunto, no? Questa è una possibilità o una tentazione? L'altra possibilità è appunto che in realtà il matrimonio o il lavoro o lo sport o la vita, appunto, non è, come si dice, la pienezza. È qualcosa di piccolo e tuttavia è una strada per la speranza. È un addestramento alla fede, appunto. La possibilità di cogliere la vita e i nostri progetti, il matrimonio, per esempio, come un inizio, certo parziale, limitato, finito, ma suggestivo e reale di una speranza, di una promessa, di una speranza, nelle quali si trova la forza per superare ogni prova. Il Vangelo si inserisce lì. Cioè quello che noi chiamiamo la buona notizia è esattamente questa, quella che questa vita ci permette di sperare, che è possibile credere a questa vita, che è possibile seguire la promessa, appunto. A quelle nozze dei due ragazzi di Cana di Galilea fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli, dice il Vangelo. Ed è proprio lì, continua il Vangelo, che Gesù diede inizio ai suoi miracoli, ai suoi segni, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E sarebbe interessante in questa logica del Vangelo andare a vedere perché Gesù ci ha dato questi segni, verso dove? La fine del Vangelo di Giovanni lo dice. Questi segni sono stati dati perché voi crediate che Gesù è il figlio di Dio. Ed è il tema del Natale, dell'incarnazione, Dio si è fatto uomo, che la nostra umanità, appunto, il regno di Dio, si fa presente, che la promessa è messa, appunto, nelle nostre esperienze. perché crediate che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome, perché quello che state vivendo sia vita, perché voi possiate accettare la vita come vita vera, appunto. E allora questo episodio del Vangelo diventa, come diventa in Giovanni, appunto, la lettura addirittura di tutto il piano di Dio. Dio sposa l'umanità. Cioè, in realtà Gesù, partecipando alle nozze di questi due ragazzi, pone il segno dello sposalizio di Dio con la carne dell'uomo. A Cana avviene un'epifania. La liturgia, tenete presente, che lega questa liturgia con l'epifania ai magi, la manifestazione del battesimo, dove appunto quest'uomo viene dichiarato figlio di Dio e scende lo Spirito, e le nozze di Cana. E la rivelazione di Cristo avviene in un pranzo di nozze, e nella simbolica, nei segni di Giovanni, questo particolare è estremamente significativo. Voi sapete che l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, celebra con questa figura di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello, che sono le nozze di Cristo con l'umanità. E il canto, in filigrana c'è tutto il canto di Isaia, per amore di Sion non mi terrò in silenzio, che è il tema della rivelazione. Per amore di Sion Dio non è stato in silenzio, appunto. Per amore di Gerusalemme non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia per tutti i popoli. Dio non si darà pace finché in Gerusalemme non brilli l'amore di Dio per l'uomo, per tutti i popoli. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come una giovane sposa ti sposerà il tuo Creatore, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E allora si capisce anche, come si può dire, tutta la simbolica di Gesù, no? Quando Gesù parlava alla gente di qualcosa di bello a cui invitava, parlava continuamente di un banchetto di nozze, no? Tutto il Nuovo Testamento è percorso da questo tema del regno come un banchetto di nozze e della compagnia, della presenza di Gesù come quella dello sposo. Finché c'è lo sposo non c'è da digiunare, c'è da far festa. Quando lo sposo sarà sottratto, allora digiunerete, indicando appunto la Pasqua. Quei ragazzi di Cana sono la figura delle nozze dell'agnello, dello sposalizio di Dio con l'umanità. Figura. E quindi anche la mamma, anche Maria, deve capire che il problema non è quello di trovargli il vino a quei ragazzi lì, certo, ma quello lo risolviamo. Ma è di capire il segno, non è ancora giunta l'ora, appunto, che ho da fare con te, o donna. Dice la madre che invita Gesù a provvedere al disagio della mancanza di vino e che però intuisce. La Madonna non è che sapeva prima e tuttavia aveva fede. Così come quando Dio è venuto a sposare la sua carne verginale per dargli un figlio, ha detto: non capisco, però mi fido, sia fatta di me la tua parola, appunto. Anche qui fate quel che vi dice, appunto. Non è ancora giunta la mia ora. Si tratta, lo sappiamo, dell'ora della Pasqua. L'ora nel Vangelo di Giovanni per la quale Gesù è venuto, l'ora in cui il Cristo sarà glorificato, innalzato, l'ora in cui il Figlio di Dio darà il suo corpo all'uomo e per esso al discepolo. E la madre testimonierà sul letto della croce. L'ora celebrata in un altro banchetto a cui rimanda questo primo banchetto di Cana, che è l'Eucaristia, noi la chiamiamo l'Eucaristia, la sera prima di morire, in cui il pane che viene dal cielo, vedete c'è tutto la traversata del deserto, l'alleanza, lo sposalizio, no? In cui il pane che scende dal cielo sarà il corpo di Cristo dato in cibo, e l'acqua, ricordate i temi del battesimo, l'acqua, il sangue, lo spirito. L'acqua trasformata in sangue battezzerà l'umanità con lo spirito. Questa è la morte di Gesù in croce, l'ora. La nascita di Gesù, rivelata ai magi, il battesimo di Gesù, il primo segno di Cana e poi tutti i segni della vita di Gesù con al centro, ricordate, la moltiplicazione dei pani e la traversata del mare, il dono della manna e la traversata del Mar Rosso, l'Eucaristia e la lavanda dei piedi. Vedi che vengono a casa tutti i segni della creazione e della storia della salvezza in questo sposalizio a Cana per due ragazzi innamorati in cui Dio riesce a dire la sua idea, no, sul mondo. La nascita di Gesù, il battesimo di Gesù, il primo segno di Cana e tutti i segni della vita di Gesù si raccolgono nella Pasqua e nell'Eucaristia, nel dono che Dio fa di sé all'uomo, nel suo corpo, come uno sposo che si lega alla sposa nella fedeltà, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e la malattia, onorarti e amarti per tutta la vita. Così fa Dio con ciascuno di noi. E lo capite anche perché, mentre noi sogniamo che se Dio davvero venisse al nostro matrimonio ci risolverebbe tutti i problemi, Lui invece si mette nelle nostre condizioni, questo vuol dire che si sposa nella buona e nella cattiva sorte. Quindi mentre noi andiamo a cercare ancora un Dio della potenza che in qualche maniera ci schiverebbe dalle fatiche del matrimonio, dalle opacità della coppia, dalla fatica della famiglia, appunto, in realtà Dio viene a sposare proprio queste nostre condizioni per dare speranza, perché il regno fiorisca in questa fatica. A Cana di Galilea sono arrivati i giorni in cui nessuno più ti chiamerà abbandonata, ma sarai mia sposa, perché il Signore ti ha scelto come sua sposa. Questo è detto di Israele, è detto della Chiesa, è detto dell'umanità intera, e è detto a te, a ciascuno di noi. È detto a te, chiunque tu sia, dovunque tu ti trovi e qualsiasi stanchezza ti abiti nel cuore, il Signore ti ha sposato e promette di condurre a termine la sua promessa.